sbarbinei, mi piacciono le sbarbinei, mi piacciono le sbarbinei.
Bentornati, queste sono le sbarbine, seconda puntata, questa è radiosonar.net e queste sono le sbarbine. Una puntata dedicata allo sport, donne sport, binomio che non sempre nella storia ha avuto, insomma, una felice congiunzione. Insieme alla mia voce, chiaramente, le care sbarbine, a rotazione, tutte quante salutate.
Ci ritroviamo qui, le sbarbine in azione, pronti a una puntata che prevede di cotte, di crude, interviste, interventi, ma soprattutto una sbarbina in più. Ah, ero Miss Red.
Penso di dovermi presentare io a K47 perché parlo a manetta e niente, sono io la sbarbina in più, ciao.
Lo so, mi stavate aspettando. Ciao a tutte, signore e signori, sono Miss Green.
Quella che pare sportiva.
Buonasera dalla vostra dottoressa cuor di patata.
Energetici, buonasera da Miss Orange.
La più sportiva di tutte.
Sì, sicuro.
Insomma, questo era il giro di presentazioni delle sbarbine. Questa è radiosonar.net. Ci potete trovare al numero WhatsApp 338-351-0993 oppure nella diretta vedrete la nostra simpatica passerina, saltarellina o come la volete chiamare, su Facebook o direttamente sul sito della radio se ci state sentendo. C'è una piccola icona di WhatsApp, tipico. E quindi, insomma, potete cliccare lì ed essere direttamente connesse con noi. Mi fanno cenno che non mi sono presentata, io sono Miss Pink e questa, insomma, è, ricordiamolo, le sbarbine. E allora, parliamo di questo tema così un po' complesso da trattare, no? Perché è un mega tema, ma cominciamo come al solito dal nostro punto di vista, ovvero quello che succede a noi. Noi siamo delle sportive?
Ah sì, certo, io sportiva sempre, sportiva solo però quando si prevedono due cose, la musica e la danza e posizioni non propriamente verticali.
Vabbè, Mr. Ed subito, cioè, ma...
Ho ancora il fiatone, sì, siamo sportive, scusate, sono arrivata correndo.
Si dice che hai fatto le scale, ah!
Beh, come dice il mio nome, cuor di patata, sono due i muscoli che ho allenato di più nella mia vita. Secondo voi quali sono?
Potete scriverci sul numero di radiosonar.net che la nostra Miss Pink adesso vi darà.
Ma beh, prima magari Miss Orange, no?
Sì, io ed energico era solo la buonasera, poi per il resto va bene così.
Tu hai appena subito un infortunio che l'ho visto in diretta, quindi devi assolutamente, insomma,
sì, vai. Mi riprenderò presto dal pugno che mi ha dato Miss Red mentre si agitava, che manco se ne è accorta, però va bene.
Chiedo scusa in diretta radiofonica sui ceci e sui cocci, in ginocchio per voi, ma era entrare nel clima dello sport, no? Il pugilato del resto è uno sport, o quantomeno fa bei fisici sportivi.
Quindi dicevamo lo sport come tema principale di questa serata. Sentiremo anzi degli audio. Con noi ci ha raggiunto K47 che dentro questa grande radio fa una trasmissione molto più seria di questa. Diciamocelo, insomma, i temi sono simili però con una certa serietà, diciamocelo.
Ma perché vado a manetta e parlo velocissimo non vuol dire che sono molto più seria di voi, solo che sono molto molto più agitata, ecco.
Sempre vicino ai microfoni, è sempre utile parlare vicino al microfono, questa è una tecnica proprio tipica della radio.
Ma siamo sicure che le sbarbine non sono agitate? Perché io qui vedo facce sbarbinesche tutte intorno a me.
Vabbè, diciamo che non ci sono tendenzialmente due, la dottoressa Guardipatata direbbe tre, quindi diciamo tre metodi per alleggerire la tensione. Quindi il primo è ovviamente fare sport, il secondo non si può dire su queste frequenze, il terzo lo lasciamo all'immaginazione.
Miss Green, non essere la solita verdastra.
E come al solito partiamo da noi, già l'avevamo detta sta cosa, ma almeno uno sport nella vita l'avremmo fatto, no? Ecco, io capisco che al momento non l'abbiamo fatto, mi pare palese che al momento non facciamo un'attività sportiva, tranne una, che capiremo un po'. Ci saranno anche dei video poi sulla sua attività fisica, per favore. Perché...
Non quella mia. Attenzione, confesso che il video... quanto me ne sordi, cioè se proprio volete qui io mi dovete pagare ma tanto. No vabbè,
cioè non è che se io condivido i segreti con te mia cara Miss Pink tu poi cioè li devi diffondere nel web.
Comunque torniamo al domandone, sport fatti. Allora,
sempre vicina,
niente per tanti anni, poi a un certo punto provai la pallavolo, non mi chiedete perché.
E sul provai abbiamo
riso. L'ilarità collettiva è prettamente motivata perché io ritengo di non essere arrivata alla prima partita. Penso di aver abbandonato gli allenamenti al terzo o quarto incontro. Boh, non lo so, ne ho fatto uno al parco che forse era l'unico motivo che mi aveva spinto a iscrivermi. E poi ciaone. Erano i tempi lontani delle medie, quando Miss Red era ancora un pochino meno moderata di quella che è diventata nei decenni successivi, quando l'apice sportivo è stata le danze popolari. Intrattenere un corso, perfino da insegnante, in quelli che sono i nostri meravigliosi centri sociali occupati, autogestiti, con tante belle palestre. Ecco, se c'è qualcosa che per molti non è sport, ma per me lo è perché va sicuro, raga, è un culo notevole, e soprattutto i fiatoni, le gote rosse, tutta sta roba che però è relativamente allo sport, l'ho fatta con le danze popolari.
Ma sai che non vale comunque, io c'ho come...
Vabbè, no, dipende da che danza, se è tipo la taranta, quelli si muovono come gli ossessi e voi gli affai...
Però si chiama pizzica, eh? La taranta, la parte culturale, la pizzica e te sfiati, ma non solo quella. Impara a fare lo spuntapiede saltarello, va?
No, perché sai, ovviamente noi di Bergamo Alta, come voi ben sapete, io vengo da Bergamo Alta, e la taranta è una cosa proprio tipica di Bergamo. Quindi è il primo che mi è venuto in mente.
Assolutamente sì, noi il minuetto li lasciamo a quei sudisti.
Esatto.
Lo sport. Diciamo che io e lo sport non siamo mai andati tanto d'accordo. Sì, danza classica, danza moderna, ma per il resto, guardate, vi racconto un aneddoto che ha traumatizzato la mia vita. Quando andavo alle medie mi hanno costretto a giocare a pallavolo e alla prima partita ruppi la finestra della nostra classe e lì ho capito che non faceva per me. Sono una gran pippa. Adesso mi sto cimentando con il Tai Chi, un altro tipo di ginnastica.
Addirittura? Che classe! Che eleganza!
La dottoressa ha sempre classe.
Allora, io è d'accordo con Miss Red che dice che le danze popolari sono uno sport, perché quello lo faccio anch'io, anche se non sono proprio di Bergamo Alta, più Bergamo Bassa, però va bene, uguale, le pratichiamo anche lì. Poi io ho fatto danza classica per tanti anni, tantissimi anni, a Tarantella ancora più bassa di Bergamo Bassa, quindi sinceramente mi perfumo un po' farla, quindi... No, danza classica l'ho fatta invece per tanti anni e poi ho fatto per tantissimo tempo tiro con l'arco, che un po' mi manca, però sì. Serve un sacco di concentrazione e quindi boh, non so più
quanta serietà, tiro con l'arco addirittura. Sì. Un simpatico aneddoto sul tiro con l'arco, che è una delle discipline che veniva praticata, una delle pochissime che veniva praticata dalle donne in antichità.
Bene, mettetevi comodi, Per i prossimi tre quarti d'ora parleremo di tutto quello che ho fatto dalla mia giovane età sportiva. Come ben sapete, ripeto, a Bergamo Alta le mamme sono tutte donne in carriera, ovviamente. Quindi la mia mamma mi ha mandato in palestra da quando avevo circa 5 anni. Chiaramente, dato che dovevo essere diversa e distinguermi da tutte le bambine all'epoca, ovviamente non potevo frequentare il corso di danza, classico o moderna che sia, ma frequentavo un corso di fitness estremo per bambini di 6 anni. Ed è andata così.
Ma che è il fitness estremo?
Hashtag aerobica non te temo, step sin amico.
Sì, lo step era tipo mangiavo pane e step, cioè quando ero piccola. E vabbè, no, scherzi a parte, la mia mamma è sempre stata una donna ipersportiva, lo è ancora, e quindi ovviamente mi portava in palestra con lei quando ero piccola. E di là è proseguito, nel senso che ho sempre fatto attività fisica, non sono mai niente a livello agonistico, ma ci tengo, nel senso che mi piace fare attività fisica, mi piace andare in palestra perché, essendo io una persona molto calma, tranquilla e rilassata, ho bisogno di un qualcosa di fisico che mi faccia sfogare. A parte le tecniche che tutti quanti ben conosciamo, spero. Attualmente ho fatto di tutto di più, facendomi male, stramale. La prima volta che ho fatto la mia prima disciplina orientale, che penso fosse Tai Chi, mi sono spaccata una caviglia.
No, aspetta, tu ora mi devi spiegare come hai fatto a spaccarti una caviglia con il Tai Chi.
Non era Tai Chi, che cosa poteva essere? Che saltavo.
Facevo i salti col Tai Chi. Ragazzi, prendiamo tutti appunti.
Ok, non era il Tai Chi, scusate. E vabbè, comunque un'altra roba orientale che mi faceva saltare, eccetera, eccetera. Il crossfit, anche...
Hai detto crossfit.
Ho detto street crossfit.
Parte l'intervista.
Ti dirò di più.
Intervista subito. Hai detto crossfit.
No,
crossfit.
Possiamo continuare con... Però hai detto crossfit.
Ho detto crossfit.
Possiamo andare avanti.
Io H47 e sempre, in realtà ho fatto un botto di sport, nel senso che ne ho provati talmente tanti e il fatto che non sia riuscita quasi nessuno è abbastanza indicativo. Nel senso che, giuro, cioè i miei ci hanno provato con tutto, tipo danza classica, danza moderna, ho fatto pallavolo, ho fatto tipo tutto. Però c'è qualcosa in cui riesco meglio, tipo quelli un po' autistici come nuoto che ho fatto, sono durata 6 anni, poi non so se... Sì, lo odiano tutti, vedo che alzano gli occhi al cielo, giustamente, però è carino, è divertente. Anche corsa, perché sono entrata in un mood molto tipo straight edge, non bevevo, non fumavo e correvo tipo Forrest Gump a palla così. No, è durato 8 mesi, poi ho ripreso
poi
a fumare.
Poi ci ho conosciuto, che è successo?
Ho ripreso a fumare e poi vi ho conosciuti per quello, per bisogno del fumo, non è vero, ciao.
Il debosso delle sbarbine le adottiamo solo così.
Invece, per quanto mi riguarda, io invece sono una grande nuotatrice, ho fatto nuoto per tanti anni nella mia vita e fisicamente, insomma, abbastanza si nota, tant'è che una volta in presentazioni a Bergamo Alta, da quelle parti,
quando eravamo vicine di casa,
una di queste di Bergamo Alta o Bassa, valla a sapere, mi fa proprio nelle presentazioni, non ci conoscevamo, piacere, te che fai, che non fai, mi fa, e te quale sport estremo fai?
Cioè, era sicuro di Bergamo Alta però,
Sport solo estremi.
Io avrei voluto dire, faccio kitesurf, capito, faccio cose, niente, invece no.
Thank you. l'altro porterò a destinazione questo corpo calpestato dalle tue rigide mancanze. Ho attraversato giorni da diluvio universale, ora so scivolare sull'acqua, è una questione orizzontale. Scivolerò sui tuoi rimpianti, ma i pianti con me. Scivolerò, ma il tuo amore donerà. Tenami di nuovo il battito, controllo che respiro, non c'è da. Tenami di nuovo il battito, controllo che respiro, mi segua. Tenami di nuovo il battito, controllo che respiro, non c'è da. Tenami di nuovo il battito, controllo che respiro, mi segua. La ruota davanti mi implora di non insistere con la pressione. Il cuore sul manubrio sembra pronto a decollare. Hai trasformato pianure in salite devastanti. Ora tornerò a sognare coi miei occhi scintillanti. Aumento la distanza, il vantaggio su di te. E non aspetto che qualcun altro provveda. Te non mi rimanvati dopo farò che respiro.
Eccoci in onda, queste sono le sbarbine. Il tema, come dicevamo, sono le donne e lo sport. Insomma, abbiamo detto che non siamo proprio delle grandissime sportive. Alcune lo sono state, alcune ci hanno provato.
Alcune fanno sport alternativi.
Alcune fanno sport alternativi, secondo me, non so se... La danza comunque è un'arte, non so se considerarla, come la consideri. Comunque...
No, intendevo altro.
Ah, altro.
Okay. Molto più porco, molto più...
Io consiglio sempre di non urlare quando sei vicino al microfono, potrebbe essere anche sempre utile questa...
Hai ragione, ma senza cuffie io non mi regolo, voglio le cuffie.
Allora, io mi ero preparata un po' una specie di percorso storico sullo sport. Io provo a saltarvi un po' di passaggi perché è molto interessante anche proprio partire dalla Grecia, che insomma si sa che... Sappiamo che Sparta era perfetta per le donne allo sport, a differenza della Grecia che aveva sì delle Olimpiadi per le donne, ma non era, cioè non si invogliava molto lo sport femminile.
No, viva Sparta. Siamo spartacose.
Vi vado a leggere alcuni appunti e poi andiamo avanti con la trasmissione. Allora, lo sport un tempo veniva collegato ai concetti di forza e fatica che male si abbinavano alle donne, da sempre legate all'idea di grazia e gentilezza.
Hai capito, dottore?
Ma quale grazia, quale gentilezza, no, ci vuole sostanza.
No, devi fare la ballerina.
Niente forza, se può fa. Ve la fa, bibliotecaria. No, volevo dire.
Allora, per poter coniugare lo sport al femminile dobbiamo aspettare il 1800, quando nei palazzi inglesi e francesi nobili donne iniziarono a cimentarsi in giochi di movimento. Avete presente Robin Hood? quando ci sono.
Chiaro che sì.
Che era Chiapparella.
Quelle di Marian.
Alza la gonna e scappa.
Esatto, no, giocavano in questo in questa specie di primo che si chiama badminton. Che è una specie di gioco con le racchette, insomma.
C'è quell'ovetto con le piume che si lancia.
Che è leggiadro, capito? Vai leggiadra.
La grazia, sempre là.
Ok, ma nel 1894 il pedagogista francese, il barone Pierre Del de Coubertin, che sicuramente sai tu, Red Miss Red.
Assolutamente sì, è uno di quei baroni che è un barone, ragazzi.
È proprio un'ignoranza, guarda. Manco...
Secondo me uno ci ha vedeco tanta roba, però noi lo snobbiamo, siamo sbarbine.
Diciamo è il padre che riportò in vita alle Olimpiadi. Quindi insomma
un amico.
Uno che chiami tutti i giorni praticamente. Ipotizza di riproporre gli antichi giochi olimpici in quanto convinto del valore pedagogico del movimento e dello sport. Durante un congresso istituì il Comitato Olimpico Internazionale, che diede inizio all'organizzazione di quelle che vennero definite le Olimpiadi Moderne.
Miss Green, roba tua.
Sì? Ditemi tutto.
È atleticissima, ragazza, che ne sai? Il anche suo pensiero era...
Da notare anche lo scatto al microfono, che ovviamente gli ascoltatori non possono vedere, ma vi dico che...
Da centometrista quasi proprio. Il suo pensiero era... Ma non vi dico la cosa in francese perché non lo so. Ai giochi olimpici il ruolo delle donne dovrebbe essere soprattutto quello di incoronare i vincitori.
Posso dire la volgarità?
No,
ma
no.
È quella che penso io.
Stoca?
No, l'avevamo detto.
Corona
no,
mesta. Non l'ho detto.
Allora, un'Olimpiade femmina sarebbe non pratica, non interessante, antiestetica e non corretta.
E come dicono a Livorno, puppamela.
Ma andiamo avanti. Il pensiero di Coubertin non era semplicemente quello di un misogino, ma era profondamente ispirato alle ideologie romantiche che vedevano la donna come una creatura languida e malinconica. Inoltre, la morale dell'epoca imponeva alle donne vestiti non aderenti che coprissero tutto il corpo, ed era obbligatorio indossare un ampio copricapo. Era quindi impossibile avere un minimo di libertà in movimento per poter correre, saltare o lanciare. Fortunatamente il movimento femminista si stava sviluppando sempre più e grazie ad alcune pioniere l'avventura delle donne nello sport moderno poté iniziare.
Ed è iniziata perché una correva appresso a un altro e quindi ha imparato a correre.
Ma anche
scappa, non scappa.
Allora, le prime donne. Passiamo al 1900 a Parigi. Notate i salti, A Parigi alcune donne ottengono il permesso di partecipare ad un torneo di tennis all'interno di un programma olimpico e la inglese Charlotte Cooper diventa la prima donna a vincere un alloro olimpico.
Grande lei, ma che onore!
Nel 1912 alle Olimpiadi di Stoccolma, senza il consenso di De Coubertin, vennero ammesse le donne alle gare di ginnastica e di nuoto, suscitando un grande scandalo a causa dei costumi utilizzati. Non so se abbiamo capito, donne
se
in costume.
Se erano messe in costume alla faccia di quelle col copricapo.
Metteremo anche delle foto insieme a dei video compromettenti. L'australiana Fanny Durack fu la prima donna a vincere nel nuoto. 1912, raga. 1921, la francese Alice Millien fonda la Federazione Sportiva Femminile Internazionale e organizza i Giochi Olimpici Femminili in opposizione ai veri Giochi Olimpici. I primi Giochi Femminili si svolsero nel 1922 a Parigi ed ebbero un grande successo. Per paura che questi giochi potessero oscurare la popolarità delle Olimpiadi, si convinsero la Millien a rinunciare alla sua iniziativa in cambio di una maggiore apertura alle donne all'interno del programma olimpico.
Paura, eh? Tremate, tremate, le streghe sono arrivate.
Ma arriviamo in Italia. 1922, periodone proprio. Sebbene in Italia già nel 1878 la legge De Santis rendesse obbligatorio l'insegnamento nelle scuole della ginnastica educativa anche alle ragazze, è con l'avvento del regime fascista che il connubio donna e sport diventa rilevante. La donna sportiva è ammirata e appoggiata da alcuni intellettuali fascisti che considerano importante che la crescita, per la crescita dello Stato, non solo l'uomo forte ma anche la donna forte.
L'ho detto io che c'avevo un problema con sto sport e voi dai a non credeme.
Nel 23 nasce la Federazione Italiana Atletica Femminile e gli sforzi profusi dal regime fascista avranno presto ripercussioni sui risultati sportivi. Questa è una cosa molto carina da raccontare. Nel 24 la ciclista Alfonsina Strada, dopo aver partecipato a numerose gare, chiese di potersi iscrivere al Giro d'Italia e ottenne il permesso in relazione al fatto che non esisteva nessuna norma contraria. Non so se notate. La sua partecipazione fu ricca di polemiche. La Gazzetta dello Sport parlò di Alfonsin Strada, il resto del Carlino la trasformò in Alfonsino Strada. Le tappe erano molto faticose e Alfonsina arrivava sempre in molto ritardo. Durante la tappa L'Aquila-Perugia, raga, arrivò fuori tempo massimo e la giuria le permise di continuare la corsa, ma fuori classifica. Arrivò così a Milano assieme ai 30 dei 90 atleti maschi che avevano partecipato alla gara. In seguito vinse 36 gare contro colleghi maschi, ma non poté più partecipare al giro.
E dai, Alfonsì,
alla faccia di sti stro.
Caruccetta Alfonsina, poi le dedicheremo anche una canzoncina. Esatto. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam furono ammesse 278 donne che per la prima volta poterono partecipare alle gare di atletica leggera. Ma andiamo al 32, alle Olimpiadi di Los Angeles. Per l'opposizione di Papa Pio XI, nella squadra italiana non figurano donne.
Oh, guarda, un'altra piaga del mondo. Quelli neri e brutti, intendo i fascisti, pezzi de merda, e le altre no, hanno ben altri colori, ma questo mondo stereotipa tutto. E i cattolici,
la puzza è la stessa però.
Quelli che vanno bruciati, quelli che da queste parti, no, non sono amati. Fatto curare, Mattia, la faccio a loro.
Tia. E andiamo, non si fanno mai cavoli loro, io aggiungerei. Comunque, andiamo in un periodo storico particolare, passiamo alle guerre, andiamo alla guerra fredda. Si sa, insomma, il conflitto Stati Uniti e Russia non è proprio...
Russia, madre e
padre. Ridillo più vicino al microfono, mi scrive.
Russia. Allora...
E la dottoressa qua gli è parte. L'ormone.
L'ormonella.
Quello sano però,
se
no, quello per
l'altro, scusa.
Monella è bellissima.
No, pensando agli atleti russi.
O a quelli di
Marcantoni dei ragazzi.
Io mi fermerei agli atleti, cioè pensando agli atleti.
No, aspetta, era, io sono selettiva, dipende da quale sport.
Oh, io... A me dipende da che risultati porta, I muscoli delle braccia non mi interessano molto.
Almeno Miss Green.
Allora, ogni competizione sportiva si trasforma inevitabilmente in un'occasione per mostrare la superiorità della propria ideologia politica. Tutto diventa legittimo pur di ottenere una medaglia in più degli avversari. La Germania dell'Est, seguita da tutto il blocco sovietico, attua un piano di costruzione dei propri atleti, applicando sistematicamente quello che in futuro verrà riconosciuto come doping di Stato.
Sistematicamente? Però vicina.
Ma non è che se siete in circo dovete per forza fare il coro, no? Insomma, ecco. Le atlete vengono obbligate ad assumere massicce dosi di anabolizzanti che esaltano la capacità di forza e resistenza, progressivamente trasformano il loro corpo sviluppando le caratteristiche maschili.
No, sparite. Quelle no.
Quelle sparite, quelle non ci stanno più praticamente.
So perse.
Oltre ai gravissimi danni personali procurati dall'atlete, questa pratica ha creato un danno a tutto il movimento dello sport femminile. Le atlete sottoposte a questo trattamento assumevano una fisionomia mascolina, avallando la teoria di cui era contrario allo sport, di chi era, scusatemi, contrario allo sport femminile, in quanto non si conciliava con il concetto di femminilità. Io non so se andare ancora avanti con i secoli e decenni.
La rivalsa, noi volemo la rivalsa. Sport meticci in culo così perché le donne vincono.
Concludo questo pezzo sulle due guerre fredde perché prende una delle atlete più eccezionali che siano state mai allenate, ovvero la rumena Nadia Comăneci. Un altro tipo di doping consisteva nel ritardare artificialmente lo sviluppo fisico delle atlete, utilizzato nella specialità sportiva che richiedevano molta agilità. Questa pratica permetteva di conservare a lungo dei corpi minuti, ottenendo delle atlete bambine. Sospetti mai dimostrati hanno seguito la carriera della rumena Nadia Comăneci, poverina che è dovuta scappare, ragazze mie, dalla Romania dopo essere diventata una delle migliori atlete in assoluto, che ottenne nelle Olimpiadi di Montreal del 76 il punteggio 10 su 10. Quindi pensate che il tabellone non era pronto a questo 10 e quindi è comparso 1.00.
Forza Nadia!
Olè!
Forza Nadia!
Olè!
Non stanno sul pezzo. Le sbarbine non stanno sul pezzo stasera.
Io invece posso dire una notizia del 2018 perché questa cosa non sembri così lontana nel tempo.
Vai, cara, vai.
18 luglio 2018, Iran, donne ammesse allo stadio anche per il calcio maschile. Un'altra svolta nei costumi dell'Iran sotto il governo del riformatore Rouhani. D'ora in poi le donne potranno andare allo stadio a vedere anche le partite maschili. Lo ha reso noto il vicepresidente iraniano Masumeh Ebtekar, che ha le deleghe per le donne e la famiglia. Il presidente, in una recente lettera al ministro dello sport, aveva chiesto la revoca del divieto. Questo perché non sembri così lontano nel tempo il divieto alle donne di frequentare manifestazioni sportive.
Può fare una cosa anche per non farlo sembrare, diciamo, lontano nello spazio. Si pensa che sulle donne abbiamo un momento di microfono che si sposta, i più arretrati siano in realtà nel Medio Oriente. In realtà noi abbiamo avuto quella questione che riguardava la Lazio, la tifoseria laziale, e se non sbaglio ci è stato detto di stare lontano dalla curva, eccetera eccetera. Insomma, voglio dire, quello che succede in Iran non è poi così lontano.
Meno male che tra i lazzari ci abbiamo compagni e compagni che hanno risposto per bene e molti frequentano questi spazi e noi ce li rivendichiamo.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che sto qui aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. da qua la curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.
Insomma, queste sono le sbarbine, seconda puntata, donne e motori, no, donne e sport, se ne parlava prima. Abbiamo fatto un piccolo percorso storico che magari poi riaffronteremo in, insomma, inserendo in tutti i podcast tutte le informazioni che per mancanza di tempo, insomma, non è il caso di mettere. Comunque, insomma, è un tema molto interessante in cui vede la donna come al solito uno strumento quando ha fini politici, o uno strumento per dire no, non si deve fare questa cosa perché è sporca, perché ti devasta il corpo. E questa cosa, non, mie care sbarbine, non pensate che sia così tanto lontana nei tempi, perché adesso le donne, se hanno una forte muscolatura di qualsiasi tipo, non mi riferisco solo alle culturiste, comunque non sono viste bene. Cioè, insomma, io mi ricordo un post di una mia compagna di classe, quindi figuratevi che agganci mondiali, che adesso fa questa cosa che è la pole dance, no? Che adesso è proprio una disciplina, esistono
palestre, e corsi,
e ha una forma del suo corpo, da quando è iniziato ad ora, che è diventata una bestia allucinante. Ha diventato il suo corpo molto atletico, cioè è di trazione, quindi i muscoli
molto figo, lo possiamo dire,
molto figo, cioè io lo so, insomma, io l'ammetto, sia il corpo maschile che quello femminile, quando è molto tonico, ha soprattutto una tensione dei muscoli, a me piace veramente molto. Per esempio, mio proprio, una cosa personale, la visione di una ballerina per me non è una questione di grazia. Ogni volta che vedo una ballerina vedo la struttura muscolare, ragazzi, che è una cosa potentissima. Tra l'altro, le ballerine hanno tutta una struttura sul loro corpo, perché le loro scarpine, le ballerine tipiche, sono delle scarpe con la punta di gesso, quindi stateci voi sulla punta di gesso, e non è proprio una cosa semplicissima.
Assolutamente no, infatti torna la logica del confronto, della paura del confronto. Non posso giocare ad armi pari perché le armi pari prevederebbero che la bilancia è ribaltata, il giudizio pure, e magari non è tutta la forza, la discriminante del successo. Lo sport è stato negato dal patriarcato e dalle culture maciste. Perché? Perché evidentemente la donna esile, erano ben consapevole che se è capace di partorire e mandare avanti il genere umano, forse è capace di dare una pista a livello fisico molto più di tanti altri maschili fisici.
Ma anche senza contrapposizione, nel senso maschio e donna, cioè nel senso che comunque bisogna superare questo mito del fatto che la donna deve essere piccola, minutina, tutta, senza un filo di muscolo, anche perché avere una buona muscolatura in molti casi dà la possibilità a una donna di difendersi, di essere autonoma, di cambiarsi la ruota della macchina, insomma, cose che nella vita quotidiana non sono poco necessarie.
Oltretutto proprio dei fisici, perché in realtà, se noi analizziamo, no, parentesi etnografica, antropologica, in realtà il fisico delle donne, come le bamboline della fertilità insegnano, in realtà è estremamente funzionale al suo vivere, quindi in base alle condizioni geografiche del meteo, in base a quello che in teoria è la sopravvivenza in una determinata zona del mondo, il fisico della donna cambia, ed è quello che forse
in base all'alimentazione anche.
Sì, anche all'alimentazione, al come procurare l'alimentazione. È quello che cambia tanto. Anche ad esempio i meravigliosi ficisi africani, no? Che sono veramente belli. A seconda delle locazioni geografiche e quindi legate estremamente banalmente alla condizione geografica intorno, hanno fisici bellissimi ma tanto tanto diversi. Oppure il Sud America con le altezze, stessa cosa. Fisici altissimi o bassissimi in funzione del vivere sulle Ande, dover reggere una pressione atmosferica, oppure avere un'altra tipologia di corpo perché magari nuoti e ti serve per nuotare. E nel corpo della donna, secondo me, sta cosa emerge in maniera molto più accentuata, molto più bella. E anche il fisico da donnona. Falla la donna viking in mezzo ai geli a campare sulle navi e di pesca. È normale che c'hai.
Tu mi fai
fisicone.
Tutta una visione antropologica del mondo.
È sempre io e la cultura, braccetti, le storie, le cose.
È sempre. Allora, ti prendo un po' in calcio per introdurre un po' quello che è il tema di questi giorni, ovvero le ragazze del volley della nazionale italiana si sono scontrate in finalissima
con la Serbia.
Non devi urlare.
Sto fomentata. Non mi sono vista un pezzo di quella partita, ero diventata sportiva.
Ma che fai? Guardi sport, mo.
Non hai capito? Mi è capitato. Ero in una condizione in cui ho visto le serbe.
È ritornata la pallavolista delle medie che è in lei.
Sì, ho visto le tipe delle serbe, una schiacciata di sta donna che voglio dire. Dov'è? E niente, ho guardato dov'è? La partita.
L'Italia della pallavolo femminile ha fatto innamorare l'Italia e i dati Auditel lo confermano. La finale di ieri, al termine della... ieri, insomma, ovviamente non è un articolo di oggi. La finale di ieri, al termine della quale la nazionale femminile ha vinto la medaglia d'argento, è stata vista da 6.313.000 spettatori con il 36,08% di share e un picco sul finale di 8 milioni. 43% di share, un risultato straordinario che ci conferma l'amore dell'Italia per Cristina Chirichella e le sue compagne che oggi rientrano in Italia dopo la splendida rassegna iridata giocata in Giappone. Per la finale di Rio 2016 degli Azzurri gli spettatori furono 5.451.000 con un picco di 6.900.000. Il record assoluto di telespettatori resta quello segnato per la finale di Atlanta 1996 tra l'Italia e Olanda. Il 4 agosto su Rai 1 fece 6.520.000 spettatori. Per il femminile il record assoluto è del 2014 a Milano per la semifinale mondiale Italia-Cina del 12 ottobre. I telespettatori su Rai 2 furono 4.436.000 con uno share del 17,88%. Questo per...
Preparatissima suo share, guarda, proprio potremmo scrivere dei libri.
Soprattutto per come, insomma, pronunciarlo, perché potevo anche non saperlo. E, allora, insomma, ovviamente questo innanzitutto per un applauso alla nazionale femminile che ha giocato in maniera portentosa e ha tenuto alto il nome dell'Italia, che insomma non è che proprio in tutte, io non faccio sport ma seguo poco sport, però insomma non è che nelle ultime competizioni sportive siamo stati brillanti, invece le donne si sono fatte strarispettare e hanno fatto sognare poi tutti i telespettatori. E,
mi permetto d'aggiungere, nonostante le telecronache e i commenti durante la partita e immediatamente successivi alla partita, non ci scordiamo che l'Italia, e ora non faccio la sportiva, però su sto discorso mi fomento, l'Italia non è arrivata su un podio per una roba tipo 14 anni, quant'era, nella pallavolo arriva una squadra giovanissima di donne, oltretutto meticce, oltretutto italiane.
Età media 23 anni, raga.
Appunto.
Altezza media 1,80 forse, 1,85.
Fa veramente emozionare, arriva senza aspettative, senza pretese, in finale vince l'argento e noi, società competitiva di sta ceppa, e lo dico puramente perché è proprio il patriarcato sto concetto, che cosa fa? No, perché siamo seconde e la tristezza delle ragazze, la sconfitta, ma di che? Ma arrivateci al secondo posto su un... non in, non campionato, insomma, mondiale. Qualunque cosa
mondiale.
Ma perché, e qua mi infilo a gamba tesa come giornalista sportiva, no, zero sportiva, però ho lavorato in quotidiani sportivi e ho sentito a Radio il commento di uno dei l'ex direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Vocalelli, che ha detto: non c'è stata la cattiveria che c'era nella Serbia. Perché qual è il punto? Il punto è questo: la cattiveria è un canone maschile, è il canone della legge del più forte. Loro sono state molto cattive, sono state molto forti, ma più che cattive sono state decisamente allenate, forti, motivate, tutta roba che ai mercenari, perché permettetemi, insomma, quelli, quando parliamo di Ronaldo parliamo di un mercenario, parliamo di uno che è andato alla Juve non certo perché gli piaceva quella roba lì. E questi commenti qui vengono da giornalisti maschi, questa è la differenza, cioè non c'è quella, ecco, sensibilità di genere. Cioè, a commentare i maschi sono i maschi, e va bene, da una parte. A commentare le femmine sono sempre i maschi, e questo non può andare bene.
E noi ci abbiamo pure la giornalista sportiva donna, perché la nostra super ospite della serata, diciamolo, su questo ha una bella esperienza, una bella cultura, e si è fatta valere scrivendo di cose che tante volte il maschio giornalista rifiuta di approfondire. E allora le lasciamo la parola a un altro po', secondo me, perché di cose da aggiungere ce ne ha.
Allora, ok, io vado un po' a braccio, nel senso che non mi sono preparata a niente e non sono giornalista sportiva, nel senso che io mi sono ritrovata nella strana situazione di essere l'unica donna in una redazione di tutti uomini in un giornale sportivo, un quotidiano sportivo, tra l'altro di Roma, della Roma. E in questa situazione si è mischiato un po' il discorso di genere sui giornalisti, perché Michela Murgia l'ha poi sottolineato in uno studio che ha fatto lei, i giornalisti sono quasi tutti maschi, noi siamo su 100 persone, 52 sono donne, quindi noi siamo la maggioranza che gli piacciono, e questa cosa non è rappresentata a livello di cronaca, a livello di politica, e figuriamoci a livello di sport. A livello di sport saremmo, appunto, in quella redazione ero una su 20, in altre redazioni probabilmente sono tre donne, non so. Poi, ecco, si creano delle situazioni per cui si va in cortocircuito, perché tu parli di uomini e parli da donna e ti trovi a essere surclassata da figlie di calciatori. Questo è quello che è successo a me. E poi, ecco, non è così rilevante il fatto che a parlare di sport maschile siano solamente uomini. Pensiamo solamente al caso di Cristiano Ronaldo, che è stato presentato con una... sono stati molto di parte, sia al Messaggero, sia, per dire, al Corriere dello Sport, che ricordiamo, perché non ricordarlo, giovedì c'è un appuntamento alla sede occupata di Casa Pound, che si pone in contrasto netto con l'amministrazione di Roma, che diversamente da altre sedi, insomma, occupate di sinistra che sono sotto sgombero, tra cui tra l'altro anche questa, non è assolutamente in pericolo, nel senso che quando si è presentata la Guardia di Finanza non ha avuto problemi a minacciare, o almeno tutti i maggiori quotidiani nazionali hanno dichiarato questo. Queste minacce non vengono da altri posti che non vengono ascoltati, e in questa sede giovedì ci sarà un incontro con il direttore del Corriere dello Sport, perché lo sport in crisi è un problema che a quanto pare è anche politico. Quindi, insomma, ci sono diverse tematiche, c'è la tematica della legge del più forte, che si vede in politica come si vede nello sport, e sarebbe da trattare, nel senso che se ci fosse una sola donna, ma dico veramente una sola, che si interessa di sport e che potesse parlare del caso di Ronaldo, sicuramente come minimo tradurrebbe quelle che sono state le dichiarazioni riportate dal Der Spiegel, in cui lui racconta lo stupro. Quindi sono cose agghiaccianti che non andiamo a tradurre, ma abbastanza pesanti, e ci vorrebbe anche una visione femminile, ecco, in questa cosa qua. Ok, c'è stato un infortunio, signori.
Una persona morta.
È andata così.
Colei che voleva invitare a K47 a fare special trasmissione sportiva, scatenati e facci lo speciale su tale tema, perché le frequenze di Radio Sonar sono veramente tanto libere e antifasciste da poter accogliere questa proposta, quindi restate connessi, perché la convinceremo anche a fare questo.
Io chiudo questo pezzettino, magari poi Maggie mi può agganciare un po' di più. Una cosa divertente su questa storia della...
Chi è Maggie?
Boom! Sandamata!
Zan zan zan!
Il colpo è stato sentito.
Miss Green, ma nessuno se n'era accorto. Grazie, Miss Orange. Non ti preoccupare, la prossima volta. Beh, insomma, il tema velocemente è che sponsor del...
Beh, è un tema triste un po', fondamentalmente, no? Perché cioè, noi italiani siamo bravi sempre a rovinare qualunque cosa di carino ci accada.
Screen, Marta, visto? Va,
beh, sì,
si perché, è fomentata.
Beh, perché è una roba veramente incredibile. Poi, in separata sede magari capiremo anche bene perché. Però, insomma, si è scatenata una polemica incredibile perché una nota...
marca
di acque che non è quella della Ferragna 8 euro ma costa un po' meno e, ha voluto fare questo osannare, quindi fare una pubblicità per le nostre campionesse, le nostre atlete della pallavolo, però non si è ben capito se, come ovviamente classicamente succede in Italia, a occuparsi del marketing c'è un poveraccio stagista sottopagato per cui non rispettano manco le norme regionali, o uno che insomma si è fermato un po' prima del master in marketing e quindi non è, oppure una categoria protetta, nessuno me ne voglia, però gli occhi in quel momento erano un po' chiusi, uno che la sera prima ha fatto
erano un po' necessari,
un nottatone
uno che non gliela sa fa,
uno che non ce l'ha fatta, almeno in quel momento non ce l'ha fatta, noi ti vogliamo bene ma in quel momento non ce l'hai fatta, se ci stai ascoltando, ha pensato bene di pubblicare questa fantastica pubblicità con quindi la classica foto con tutte le atlete belle in ginocchio, in piedi, e questa cazzo di bottiglia di acqua buonissima su che copriva due delle poveracce malcapitate. Quindi ovviamente il caso con la C maiuscola ha voluto che le due povere malcapitate fossero di colore non bianco, ovviamente italianissime, quelle un po' più scure di carnagione perché abbronzate venendo da Bergamo Alta come me, e quindi si è scatenata un'immensa polemica in Italia, si è subito urlato al razzismo, siete dei razzisti, Uliveto ha dovuto immediatamente insomma smentire questa cosa,
licenziare il sottopagato,
poveraccio veramente il sottopagato stagista.
Ma noi l'acqua non la paghiamo, l'acqua è un diritto e quella,
esatto,
non si
innanzitutto
compra.
Brava, brava Miss Red, brava. E, quindi niente, si è scatenata questa polemica immensa, ma anche i più antifascisti su questo territorio italiano hanno detto fermi un po' tutti, perché probabilmente non si tratta, almeno questa volta, visto il clima in cui stiamo vivendo, almeno in questa volta non si tratta di un'ostentazione del fascismo o del razzismo, scusate, il fascismo è uscito di per sé, che vanno a braccetto, sono sempre a braccetto, e quindi niente, qualcuno ha pubblicato vecchie foto delle vecchie nazionali dove insomma evidentemente abbiamo capito che il marketing manager di Uliveto è vecchio.
Ma che hai detto, la marca,
bisogno,
scusa,
l'ho detto prima.
Non compriamo l'acqua,
vabbè, dai, si sa, noi tanto noi non la compriamo, esatto, e quindi niente,
no,
evidentemente questo, esatto, se la devi comprare la compri per bene,
santa madonna.
Quindi niente, hanno tirato fuori le foto, sempre lui evidentemente è uno dei pochi membri del dipartimento marketing della suddetta acqua, e niente, praticamente questi tutte le volte pubblicano ste foto delle squadre e qualche povero malcapitato riceve il bottiglione di Uliveto in faccia, quindi probabilmente questa volta non si tratta di fascismo,
so problemi dei membri.
Capelli da sola, ma mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria e sembrerò in vena, shalala che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa, sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici e niente più che vita di merda. Ma che cosa c'entra in fontana? Ho riso per forza, ho rischiato di dormirti addosso. Stronzo, tanti auguri ma non ti conosco. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici.
Grazie alle Sbarbine per l'invito in trasmissione. Sono Gaia Mauri dell'Atletico San Lorenzo e stasera vi parlerò del progetto di questa polisportiva. Dunque, nasce 5 anni fa e tra le mura del quartiere di San Lorenzo e nasce con la fondazione della squadra di calcio 11 maschile, rapidamente seguita da una squadra di calcio 5 femminile, squadra di basket femminile e maschile e le scuole di calcio bimbi e bimbe. Dunque, questa sera vi parlerò della mia squadra, che è quella del calcio a 5 femminile. È un gruppo nato dalle ragazze del quartiere che volevano giocare e divertirsi insieme, e al quale poi si integrarono e si aggiunsero un sacco di ragazze fuori sede e del giro dell'università o che comunque abitavano nel quartiere, tra le quali mi annoverò anch'io. E dunque, all'inizio iniziamo appunto con un campionato semplice, un campionato cittadino. Dopo un anno però decidemmo che era il caso, volevamo metterci in gioco sul serio e quindi ci iscrivemmo al campionato di Serie D ufficiale federale della FIGC. Dopo 3 anni, l'anno scorso abbiamo guadagnato la promozione sul campo vincendo la Coppa e quest'anno stiamo affrontando il campionato di Serie C. Per quanto riguarda le difficoltà che una ragazza, una donna incontra sul suo cammino quando decide di giocare a calcio, beh, ecco, di aneddoti ce ne sono molti e di tematiche anche. L'ultimo che mi viene in mente era quasi due settimane fa, siamo andati a giocare una partita in trasferta a Ostia, dove la nostra compagna di squadra ha preso una brutta slogatura alla caviglia e dopodiché tornando siamo andate al policlinico per farle dare un'occhiata, una radio, farle fare una lastra e controllare che fosse tutto a posto. E abbiamo una storia col policlinico perché appunto, come potete ben immaginare, chiaramente chi fa sport capita che si fa male, quindi capita. Non era la prima volta che incontravamo questo medico, e ogni volta non manchiamo di fargli notare che la seguente battuta è fuori luogo, però lui continua a farcela. In pratica questa ragazza va a farsi la lastra e niente, il suo primo commento è assolutamente stato: ma le ragazze non devono giocare a calcio? No, cambia sport, no? Ma le ragazze al calcio non ci devono giocare. Beh, questo è semplicemente, cioè, un esempio banale, ma di vita di tutti i giorni, ma che può capitare, può capitare ovunque, perché purtroppo, per quanto in questi ultimi anni, il calcio femminile abbia una visibilità maggiore, la federazione abbia imposto ai club maschili maggiori di aprire una branca femminile. Che poi qua passiamo a tutta una branca, cioè meglio se non apriamo il capitolo sul professionalismo perché altrimenti non smetto più di parlare, ma ecco, diciamo magari è un argomento che in questo ultimo periodo è più sdoganato, però è sdoganato nel senso che è relativamente accettato. Purtroppo ancora adesso, cioè, una ragazza che gioca a calcio, oppure mia sorella fa 10 palleggi, oppure ah sì, stasera porto alla partita anche una mia amica. È un'eccezione, capito? È proprio una cosa di linguaggio, che una ragazza che gioca a calcio è un'anomalia. È un'anomalia e adesso accettata, nel senso non più presa in giro, però è comunque sia, non è normale ancora, e almeno non in tutti gli ambiti e non con tutte le persone. E quindi sì, poi vabbè, di storie, insomma, quando da casa mia al Tufello vado verso San Lorenzo per giocare e sto con il borsone e la maglia della mia squadra e ho le scarpette ai piedi, comunque sia, basta guardarsi un attimo intorno e vedere gli sguardi della gente. E, o comunque sia, quando vai al bar la sera e incontri e dici: ah, avete vinto stasera? Sì, ma cosa giocate, a pallavolo? No, no, a calcio. Ah, grandi. Sì, da una parte i complimenti fanno piacere, dall'altra quell'aria di supponenza e di un po' di paternalismo invece no, però insomma l'aria sta cambiando e stiamo cambiando le regole, quindi va bene così per il momento.
Allora, lei era Gaia, che gioca nell'Atletico San Lorenzo, che ringraziamo. Ovviamente, insomma, lei ha prestato la sua voce a nome di tutte le ragazze della squadra. Ha riso perché quando l'ho contattata le ho detto: ma ci racconti un pochino di discriminazione? Lei ha detto: vabbè, come faccio? Ti dovrei fare un audio di 10 milioni di minuti perché, insomma, di discriminazione, la discriminazione è il loro pane quotidiano. Però, insomma, è riuscita a riassumere in questo simpatico episodio un concetto che credo che sia abbastanza condiviso anche dalle ragazze che invece praticano il rugby, sempre una squadra femminile, loro si chiamano le All Reds e anche loro ovviamente hanno voluto contribuire alle sbarbine a questo tema dello sport e discriminazione.
Donne che dimostrano
La squadra
quanto le donne
femminile
rendono.
degli All Reds Rugby Roma nasce nel febbraio del 2007, diciamo un po' all'inizio come uno scherzo, un po' proprio come un gioco che diventerà poi una sfida, diciamo, tra le ragazze, le compagne o le amiche di giocatori che componevano la squadra maschile degli All Reds, squadra che si era formata anni prima, tra il 2004 e il 2005, all'interno del laboratorio occupato e autogestito Agrobax di Roma. E nasce appunto dalla voglia di alcune ragazze, alcune di noi erano già state giocatrici di rugby, di cimentarsi in uno sport che appunto alcune già conoscevano, ma che per altre era assolutamente nuovo e che vedevano praticare appunto all'interno dello spazio che frequentavano. Nasce come una realtà che per diversi anni rimane l'unica realtà di rugby femminile addirittura in tutto il Lazio, non solo nella città di Roma, e per questo tra l'altro aggrega diverse atlete di squadre che nel corso degli anni si erano sciolte, insomma, o il cui numero di atlete donne non consentiva la creazione di una squadra. Diciamo, facciamo una piccola nota rispetto alla storia del rugby. Il rugby femminile nasce intorno agli anni 70, alla fine degli anni 70, nel Veneto, inizia poi a prendere piede solo con una squadra per città, sia a Milano che a Roma, a Benevento, e viene, diciamo, preso in carico, non so come dire, dalla WISP nel 1985. La WISP istituisce questo primo campionato di rugby femminile. Sarà solo nel 1991 che la Federazione Italiana Rugby prenderà in carico la gestione dell'attività femminile di rugby. Quindi queste note per dire che effettivamente è sicuramente uno sport di recente, diciamo, praticato al femminile, e tanto che poi anche il Sei Nazioni, insomma, la nazionale entrerà a farne parte fattivamente solo nel 2007, e probabilmente, diciamo, anche questa tardiva gestione da parte della federazione fa riflettere già di per sé sulla connotazione che viene data a questo sport, uno sport che è sicuramente, diciamo, definito come machista o in alcuni casi addirittura fascisteggiante, e che per tanti anni, diciamo, nell'immaginario collettivo era attribuibile solo ad atleti uomini, ad atleti maschi. Quindi, se prima nasce come uno scherzo, poi l'intento della squadra femminile di rugby degli All Reds nasce anche con, appunto, l'intenzione e l'esigenza di sfatare uno di questi tanti pregiudizi, e quindi di dimostrare che donne, ragazze o bambine, insomma, perché poi questo sport può essere praticato già da piccole, possono cimentarsi in quello che è solitamente, in quello che è riconosciuto come uno sport, definito come uno sport di combattimento, o di lotta, di conquista, o di invasione, al pari degli atleti maschi, degli uomini maschi, dei loro colleghi uomini, con le stesse condizioni, alle stesse regole, con gli stessi numeri di giocatrici in campo, sullo stesso campo, ovviamente con fisicità diverse e con competenze diverse, ma con risultati sportivi e qualitativi che possono essere assolutamente paragonati. Non a caso, diciamo, fino ai 12 anni addirittura bambini e bambine giocano insieme, proprio perché questa differenza non c'è. È anche un progetto a cui fortemente abbiamo voluto dare una connotazione, una valenza sociale e popolare, un progetto che è inclusivo, che sia inclusivo per tutte le atlete, per tutte le ragazze, anzi, piuttosto che atlete che si avvicinano a questo sport e che si vogliono sperimentare e ritrovarsi in questa pratica sportiva, a prescindere, come dicevamo prima, dalle proprie competenze, e che mette anche molto, diciamo, a confronto con il proprio corpo, che restituisce, diciamo, anche tutta una serie di interrogative o di domande alle atlete stesse che lo praticano, rispetto alla fisicità stessa, che spesso, appunto, è l'elemento di differenza, no? Che viene evidenziato tra gli uomini e le donne che partecipano ai campionati di rugby, che fanno parte delle squadre di rugby. Ad esempio, abbiamo fatto una promozione qualche settimana fa all'interno dell'università, in maniera simpatica, almeno così per noi è stato, ironica, mettendo scrivendo all'interno su alcuni cartelli, diciamo, tutte quelle che sono le contraddizioni e i luoghi comuni legati proprio al rugby femminile, e paradossalmente, diciamo, abbiamo riscosso più attenzione da parte del genere maschile piuttosto che di quello femminile, che nel momento in cui veniva poi diciamo catturato da questi cartelli, era il genere stesso che invece si faceva più problemi rispetto alla propria fisicità, a quello che poteva essere il dolore provocato nella pratica di questo sport che rispetto, appunto, all'uomo, che solitamente viene considerato più forte, più muscoloso, insomma, ecco. E infine, il nostro è un progetto completamente gratuito, perché pensiamo che lo sport popolare significhi essere gratuito e accessibile, debba essere accessibile e gratuito per tutti, fatto tuttavia con delle competenze che siano poi in grado di dimostrare che, sebbene sia gratis e quindi probabilmente accessibile a un numero maggiore di persone, la qualità non deve comunque venire a mancare, ma anzi deve dimostrare che, anche se gratuito, può essere paragonato a tutti gli effetti ad un progetto di una società che invece applica delle quote di iscrizione. Il nostro progetto è gratuito per tutte le categorie, abbiamo categorie dall'under 6 fino all'under 14, poi abbiamo una squadra maschile appunto e una squadra femminile soprattutto, e vi invitiamo a partecipare ai nostri allenamenti, che per la femminile nel caso specifico sono tutti mercoledì e tutti venerdì dalle 19.30 alle 21.30, e vedrete che vi cimenterete con uno sport assolutamente divertente, ma che vi restituirà anche una percezione completamente diversa anche del nostro essere donne e all'interno di questa società.
Insomma, questa era la testimonianza delle ragazze delle All Rats, ci sembrava giusto, quindi un po' di musica e poi torniamo.
Well, it's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this was
esigenze radiofoniche abbiamo dovuto sfumare uno dei pezzi della mia vita, però vabbè, perdoniamo le sbarbine per oggi.
Momento romanticismo soprattutto questa grinta spesso.
No, è che diciamo, la radio serve anche a questo, se la fai sei anche così disposto a mettere quello che tu ami musicalmente e metterlo in condivisione con gli altri, no? Sembra una cosa eccezionale questa. Veniamo al nostro momento letterario, mi sembra giusto, dopo varie testimonianze, la teniamo così in sottofondo questa canzone di Miss Green. Stasera devo fare proprio i conti con la mia memoria. Vai.
Allora, trovare libri o fumetti che parlano di sport e donne insieme è stato abbastanza difficile, però uno scrittore che ha parlato nelle sue opere di donne che fanno sport è Bastien Vivet, fumettista francese, autore principalmente di Paulina, con cui ha avuto grandissimo successo e che è stato da poco ripubblicato per Bao Publishing, incentrato su una giovane Étoile, anche se qua abbiamo detto che forse la danza non è uno sport, però va bene. e l'amore che prova verso il suo maestro. Non è però solamente un racconto romantico, ma è ispirato alla vita della ballerina Polina Semiova della Street Ballet di Berlino. Oltre quindi a passione amorosa, parla della rigidezza e della severità di questa disciplina. Da questo fumetto è tratto anche un film che si chiama sempre Polina ed è del 2016. Altro fumetto pseudo sportivo, sempre di Vivè, è Il gusto del cloro, che parla invece di un'altra storia d'amore ambientata però in piscina. In realtà la cosa più difficile da trovare è stato un libro sullo sport scritto da una donna. Però non è stato impossibile neanche questo, perché ci ha pensato Joyce Carol Oates, grandissima e prolifica scrittrice statunitense, che ha scritto finora più di 100 libri, è ancora viva quindi ne scriverà altri, conosciuta principalmente per aver scritto l'epopea americana. Ha anche scritto quello che è stato definito come il più grande libro sulla box. Si chiama appunto Sulla box ed è edito in Italia da 66 and Second nel 2015, casa editrice indipendente che si occupa principalmente di sport ed ha sede a Roma. È una raccolta di saggi che percorrono la storia di questo sport, dalla lotta dei gladiatori o quella degli schiavi durante la guerra di secessione, quindi da situazioni di sopravvivenza, fino a parlare dei fuoriclasse che tutti conosciamo come Ali e Tyson. La Oates ha scoperto la box molto presto, assecondando la passione del padre, e ne scrive in modo critico e lucido, mettendo un punto su questo sport leggendario, ma facendoci riflettere anche su come la lotta sia brutale, ma anche in alcuni casi necessaria pratica, e uno sport, quindi una competizione sana e seguita, uno spettacolo. Quindi, da dove finisce la brutalità e la violenza, invece quando inizia la grazia, visto che la box è anche definita come un ballo in fondo.
E qui la Jolie e il film meraviglioso che ha scalpitato tanto sul tema sportivo, Million Dollars Baby, ci sta tutto, insomma.
Quante comunque, ne sa, quante ne sa, eh? Insomma, abbiamo sforato come poche trasmissioni quest'anno, ma non possiamo non lasciarvi senza il consiglio della nostra cara dottoressa Cuor di Patata, mi sembra, no? Doveroso.
Ed eccomi qua, assolutamente.
Vicino al microfono.
Non vi abbandono mai. Allora, tanto ci sarebbe da dire sull'integrazione, come possiamo aiutare il nostro fisico ad affrontare l'attività sportiva. Diciamo che il fisico, quando facciamo sport, soprattutto a determinati livelli, è portato comunque a dover mantenere elevate prestazioni. E quindi per questo possiamo aiutarci attraverso l'integrazione, non solo attraverso l'integrazione alimentare, assumendo minerali tipo il magnesio, il potassio, che ci aiutano contro i crampi, che ci aiutano contro l'accumulo dell'acido lattico, ma possiamo anche utilizzare delle piante che vengono definite adattogene. Cosa sono gli adattogeni? Gli adattogeni sono praticamente quelle piante che aumentano la resistenza del fisico di fronte a uno stimolo stressogeno ad elevati livelli di prestazione. Mi raccomando, non confondeteli mai con gli stimolanti. Gli stimolanti sono quelle piante che contengono caffeina, tipo ad esempio il guaranà. Gli adattogeni, come ad esempio il ginseng e l'eleuterococco, invece che fanno? Aumentano l'approvvigionamento.
L'eleuterococco sembra una malattia, eleuterococco.
Detto anche ginseng siberiano. Se vi piace di più possiamo chiamarlo così. Praticamente che fanno queste piante? Aiutano non solo ad accumulare energia e ad utilizzarla, ma anche aiutano i processi anabolizzanti e quindi nutrono i muscoli, perché comunque aumentano, insomma, l'afflusso di sangue al muscolo e tutta una serie di cose, senza che sto qui ad annoiarvi con tutti i processi fisiologici. Una cosa molto interessante che lessi in una mia letteratura, insomma, di fitoterapia, è che alle Olimpiadi del 1972, alle Olimpiadi di Monaco, gli atleti russi utilizzarono proprio l'eleuterococco come integratore anabolizzante, ma non dopante. Quindi anche in ambito sportivo a certi livelli, insomma, sono utilizzati questi integratori. Vi consiglio di assumere anche in concomitanza agli adattogeni della spirulina. E non so se la conoscete, è un'alga,
io la conosco.
L'hai presa?
Mai, però la conosco.
Ok, No, in effetti va molto di moda l'assunzione di spirulina. È, diciamo, come posso dire, un...
Una spirulina?
Sì, diciamo che è un alimento molto, molto altamente nutriente. È un'alga di lago, è ricca di minerali, vitamine, contiene clorofilla, che è un forte fattore antiossidante, contiene amminoacidi, quindi nutre il nostro organismo in profondità. Ed è sicuramente consigliato a tutti gli sportivi, perché oltre a darci energia, aiuta la ricostruzione appunto del tessuto muscolare. L'unico consiglio che vi do: quando assumete degli integratori di spirulina, assumetene sempre un quantitativo più basso i primi giorni, per poi aumentarla gradualmente, altrimenti potrebbe essere troppo stimolante. Passo e chiudo, non vorrei dilungarmi molto, e ci sentiamo la prossima settimana con la dottoressa.
Dottoressa, però non dobbiamo mai sottovalutare invece il potere dell'endorfina sul corpo, no?
L'endorfina, quella possiamo stimolarla facilmente con alcuni tipi di sport che stimolano soprattutto le nostre parti basse e risvegliano l'energia.
Gli squat, intendi, no?
Sì, sì, no, sì, no, proprio
quelli di cui
il crossfit,
io,
diciamo.
La nostra dottoressa Guardi Patata, siamo tanto fan.
Assolutamente. Beh, io tutti i giorni faccio ad esempio degli esercizi in cui, diciamo, contraggo e poi rilasso tutto il pavimento pelvico. Diciamo, sono esercizi che aiutano a mantenere l'elasticità proprio di quel muscolo lì e che sicuramente, oltre a farci bruciare in qualche modo calorie...
Scusa, questo è sport, mo?
Certo,
stimolano,
è sport.
L'endorfina.
Scusate, anche quello è un muscolo,
No, no, quello è sicuro, quello è sicuro.
A me m'hanno provocato, a me se me provochi...
No, ma io non... No.
Io manco.
È sempre a me in mezzo da mettere...
Va bene,
scusate, solo per inciso, vai. Gli adattogeni di cui ho parlato prima, ad esempio il ginseng, diciamo che aiuta anche quell'altro tipo di sport di cui parlavamo, perché nelle donne aumenta la produzione e la secrezione di alcuni ormoni, estrogeni e via dicendo, nell'uomo aumenta l'afflusso di sangue nei corpi cavernosi del pene e quindi facilita l'erezione, quindi gli adattogeni sono anche... usati per aumentare la prestazione sessuale, oltre che sportiva.
Dai, tutti dei ginseng, guarda.
Io oggi non si dirà più ti offro un caffè, ma ti offro un ginseng.
Un adattogeno. E buoni adattogeni a tutti.
E sugli adattogeni concludiamo questa faticosissima puntata delle Sbarbine, la seconda. Ci siamo addentrate in questo... grande tema che è lo sport femminile. Certo, non abbiamo toccato tante cose, ma abbiamo provato nel nostro, no?
Certo, e ovviamente è inutile dire che abbiamo ricevuto tantissimi suggerimenti sui temi da trattare nelle prossime puntate, ma ne aspettiamo sempre ancora tanti.
Assolutamente sì, a dimostrazione che le Sbarbine, come tutte le donne che noi qui cerchiamo di rappresentare nelle sue infinite sfumature, sanno parlare anche di sport, sanno fare anche lo sport e sicuramente sanno anche contrapporsi a chi le negava dalle Olimpiadi alla storia dei decenni, intrattenendo e sforando l'unica trasmissione in cui la domandona era: ma ne sapremo parlare?
Ne sapremo parlare, sì, mi pare che ne abbiamo parlato. Ringraziamo gli interventi per quanto riguarda l'Atletico San Lorenzo qui a Roma e sempre qui a Roma le Orrez, ma sono tutte e due centri sportivi, insomma, di una certa serietà, sia maschili, femminili e per bambini, ricordiamocelo, insomma. E noi ci è piaciuto un po' raccontare quello che è successo, quello che succede, come si allenano queste ragazze, soprattutto su due sport seriamente considerati sempre maschili, ovvero il rugby e il calcio. In chiusura dico che il calcio negli Stati Uniti è lo sport femminile per eccellenza, quindi figuratevi quanto il mondo cambia poi rispetto alle prospettive. Io direi che, Sbarbine, per stasera è tutto.
Ci dobbiamo salutare e a questo punto è ora di ringraziare anche la Sbarbina inclusa e tirata dentro questa sera.
Ce la siamo persa, però. Io...
AK47 che ci ha intrattenuto mostrando non solo la sua competenza ma le sue capacità di racconto dello sport e di critica dello sport. E poi a giro, mie carissime miss, tocca a voi.
Buonasera, adesso andiamo a fare tutta una bella corsetta perché dopo questa magica puntata, è ora di tornare a casa a piedi, rigorosamente. Quindi forza sbarbine, tutte a correre.
Ok, raccogliamo l'invito. Intanto la dottoressa vi manda un bacio energico, ci sentiamo alla prossima puntata.
Io comunque vi confesso che lunedì, ossia ieri, ho saltato la lezione in palestra, quindi mi lanto super sportiva, ma spesso non lo sono. Ma ci sono dei video molto interessanti. E grazie per l'attenzione da Miss Green.
Insomma, da Miss Pink è tutto, fate sport ragazze mie, non vi preoccupate di allenare, ma basta! Vabbè, non vi preoccupate di aumentare la vostra massa muscolare, tanto, cioè, ma che problemi ci stanno? Sempre meglio di troppa ciccia, no raga? Cioè, alla fine...
Troppa ciccia? Hai usato
troppo
dire...
Troppo scheletro, direi.
Che la ciccia è troppa?
Sì, in alcuni casi ci sono... In genere, non c'è genere in questo caso, sia uomini che donne che hanno dei seri problemi di obesità, soprattutto infantile, quindi lo sport, raga, fatelo.
Ma quello è grasso, non è ciccia. Sicuramente lo sport, fatelo. E a questo punto le sbarbine hanno citato tante volte una strana disciplina. Cercano di rappresentare tutte le donne, quelle belle, quelle qualunque, quelle che incontrate per strada. Tra queste chiudiamo con un'intervista che ci svela tutti i segreti di questo misterioso CrossFit. Alla prossima puntata. Sbarbine e sbarbini, non essendo io assolutamente sportiva, ho deciso di portarvi il contributo di una invece che di sport ne sa. E quindi una bella intervista a Fatu, che è sportiva più o meno da quanti anni?
Da sempre.
E che sarebbe sta cosa dell'essere sportivi? Che vuol dire per te?
Ma per me lo sport è innanzitutto una valvola di sfogo. E poi io... i miei migliori amici li ho incontrati tutti in ambito sportivo, quindi... Per me lo sport è anche un momento dove incontrare amici e gente nuova.
E a che età hai iniziato a fare sport?
Beh, ho iniziato a circa 5-6 anni col nuoto, eccetera. Poi ho fatto ginnastica ritmica e poi ho fatto 11 anni atletica, che è il mio più grande amore, e niente.
E perché hai smesso di fare atletica?
Perché in quarta superiore, quindi a 16-17 anni, mi sono fatta male un ginocchio, quindi non ho più potuto continuare.
Però non hai smesso la tua carriera da sportiva, perché ora continui a fare sport.
Assolutamente sì, ora faccio CrossFit.
E sarebbe?
Il CrossFit è questo nuovo sport che è nato in questi ultimi anni, è un misto tra ginnastica, weightlifting, pesistica, corsa, di tutto e di più.
Weight che?
Weightlifting, sollevamento pesi.
Ah, diciamolo così, per noi comuni non sportivi. E come si assemblano queste cose insieme? Quanto ci si allena? Che tipo di impegno è?
Ma allora, tendenzialmente l'allenamento è di un'ora, però il bello è proprio sai come si assemblano le cose, che ogni giorno è una sfida perché non sai cosa verrà messo insieme a cos'altro, quale elemento di ginnastica verrà messo insieme al weightlifting, quanto dovrei correre, cosa dovrei fare, quindi ogni giorno è una sfida, è un'avventura, questo è quello che mi piace.
Ma si fa solo in palestra?
Ci sono queste palestre che si chiamano box, dove è proprio tutto allestito per il CrossFit, quindi il CrossFit si fa nei box di CrossFit, però puoi farlo dove vuoi.
In che senso?
Nel senso che non è che ti servono chissà quali materiali, chissà quali strumenti per farlo, però io lo faccio in una palestra con un coach che mi insegna e mi fa ogni giorno questa sorpresa di questo workout speciale.
Ma è una cosa che poi uno fa solo quello nella vita, che diventa settario, esci solo con quelli che fanno CrossFit, stai solo con il giro degli amici della palestra, eccetera, eccetera, o è piuttosto aperto, contaminato e ti lascia spazio per altro?
No, è uno spazio aperto, eccetera, però ovviamente se senti un altro che fa CrossFit, diciamo che l'imprinting è quasi immediato.
E senti, quanto costa di sacrificio avere così tanto di sportività nella vita rispetto a proprio il tuo stile di vita quotidiano?
Parecchio, perché io lo metto in conto ormai giornalmente, cioè io ogni giorno devo avere la mia oretta di sport e se non riesco ad andarci per qualsiasi motivo ne risento proprio.
E rispetto invece ai sacrifici, ci sono momenti in cui dici, ma chi me l'ha fatto fare?
Sempre, ogni giorno prima di andare in palestra, ve lo dico, però poi una volta uscita sono la persona più contenta del mondo.
E a questo punto, che cosa diresti a una non sportiva come me?
Iscriviti a CrossFit, sarai più che contenta e soddisfatta.
Anche se non l'ho mai fatto sport?
Assolutamente sì, anzi, proprio perché non hai mai fatto sport devi iscriverti a CrossFit.
Va bene, allora Fato ti ringrazio e buoni allenamenti.
Grazie.
Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.